per alcuni di voi la giornata è stata molto lunga. Due minuti gli adempimenti velocemente. Allora, consigliere Cavalli arriva in ritardo avvisato. Gallicella, Sala, Segalini, Viola arriva, ok. Fedeli c'è, Beltrami è anche il sostituto, pare di no. Alquati ha avvisato, Carassai non lo sappiamo, Ceraso c'è e Tacchini c'è. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del verbale della seduta precedente. Lo diamo per approvato? Va bene. Allora, intanto benvenuti all'assessore Zanacchi, alla dottoressa Secchi, che è dirigente del settore sport, e al gruppo che fa parte dell'ufficio sport. Io passo la parola all'assessore Zanacchi, che magari presenta i suoi collaboratori. L'ordine del giorno l'avete visto, direi che il pallino è tutto in mano sua, perché ci illustrerà. Ricordo solo che ci aveva già parlato della progettualità giocare gli sport per apprendere in una commissione che avevamo fatto il 26 di novembre, quindi qualcosa già ci aveva raccontato.
Vado io? Ok, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Allora, l'idea di convocare una commissione per parlare delle progettualità che stiamo sviluppando come amministrazione nasce anche su una antica sollecitazione che era stata portata avanti dalla consigliera Ceraso dopo la presentazione della consulta dello sport che è stata fatta qualche settimana fa al CRIT. Però per me era importante anche, visto e considerato il fatto che il nostro assetto organizzativo si è recentemente evoluto e aggiornato, ma anche in virtù del fatto che alcuni consiglieri sono nuovi e quindi non hanno probabilmente avuto ancora modo di conoscere questo aspetto, ho chiesto alla mia dirigente Secchi anche di accompagnarsi con le persone che di fatto gestiscono e lavorano con me sulla partita sportiva, che sono questi tre individui che vedete, queste figure che vedete seduti in sala con noi, e che sono Ilaria Pisaroni, Francesca Romagnoli, omonima della nostra vice sindaca, e infatti ogni tanto qualcuno sbaglia e la manda a lei, giusto per essere chiari, e l'ultima new entry, che è Giovanni Grandi, che fino a qualche giorno fa era un contratto di formazione e lavoro e in realtà da ieri è entrato a pieno titolo come sì, esatto, ieri l'abbiamo battezzato ieri con una riunione fiume, e questo non è una formalità, nel senso che ci tenevo anche a fare in modo anche in questo contesto a ringraziare il loro lavoro, perché io lo ripeto spesso e volte: se gli assessori riescono a fare qualcosa, o comunque cercano, provano, e qualche obiettivo lo si raggiunge, è sicuramente anche per la qualità degli operatori e dei lavoratori all'interno della macchina amministrativa, che credono nel lavoro e che si spendono, perché di fatto in quattro persone, e a breve arriverà anche un servizio civile, però gestiamo circa le 60 strutture sportive che il Comune ha, gestiamo i rapporti con circa 154 associazioni sportive della città, e poi non solo, naturalmente c'è tutto il lavoro anche intersettoriale, e quindi mi premeva fare questo passaggio anche per minimamente gratificare il loro lavoro, il loro operato, e davanti anche alla commissione. Quindi questo è, così lo dico subito, così potete sentirvi libero di lasciarci quando volete, perché l'orario è un attimino un po' tardo. Detto ciò, l'ordine del giorno parla sostanzialmente al secondo punto, presentazione della consulta dello sport. Allora, a voi è stato inviato
il malloppo,
sì, allora il documento che individua anche gli obiettivi della consulta dello sport e, se non sbaglio, anche le slide, che sono le stesse slide che abbiamo utilizzato per la presentazione alle realtà sportive della città. Ora, la consulta dello sport era già operativa nel precedente mandato. Nello scorso mandato abbiamo fatto un lavoro importante di ristrutturazione della consulta dello sport, intercettando anche e andando un attimino a scavare nelle altre città come erano strutturate le consulte dello sport. L'obiettivo della consulta dello sport, che si è strutturata nel tempo e ha mantenuto anche in questa tornata amministrativa la sua composizione, è composta da un comitato che racchiude, l'avete visto nel documento, racchiude le istituzioni sportive cittadine, quindi rappresentanti di enti di promozione, federazione, CONI, sport e salute, perché sapete c'è questa dualità da quando è partita la riforma dello sport, però soggetti anche che intervengono in alcuni ambiti specifici, quindi per esempio ATS, SST, l'ufficio scolastico territoriale, abbiamo inserito anche nel tempo la consulta interuniversitaria. Da quest'anno, da questo aggiornamento della consulta dello sport, abbiamo valutato anche di inserire la federazione oratori, e poi dopo vi spiegherò anche il perché. E poi dopodiché è composta anche da un'assemblea della consulta dello sport, dove sostanzialmente nel precedente mandato su 100, appunto le 150 circa associazioni sportive della città, erano iscritte liberamente circa 100-110 associazioni sportive. Nel comitato risiedono anche due rappresentanti appunto dell'associazione della città, che vengono elette appunto dai dirigenti e dai rappresentanti di queste. Come avete potuto leggere, abbiamo individuato e condiviso con sia il comitato ma anche con le associazioni sportive iscritte all'assemblea quelli che sono gli ambiti sui quali abbiamo intenzione di operare e di intervenire. Io stasera, al netto di domande che magari voi vogliate fare e quant'altro, visto anche un po' il tempo che si è bruciato nella precedente riunione, io procederei piuttosto spedito e avvalendomi della facoltà delle slide, perché sono quelle che in qualche misura riassumono in qualche modo.
È una bella sintesi.
Sì, l'hanno fatta i ragazzi dell'ufficio sport.
Non so chi l'ha fatta, però a me è piaciuta.
Quindi la consulta dello sport è un luogo stabile di confronto in cui formulare proposte, analizzare i bisogni, promuovere progetti e iniziative nell'ambito dello sport cremonese. Nella precedente tornata amministrativa abbiamo sviluppato progetti come, consolidato il progetto Giocare gli sport per apprendere, che muove circa 1.100 bambini delle nostre scuole primarie con attività sportive strutturate all'interno della scuola da ottobre a maggio tutti gli anni, e il prossimo 27 maggio ci sarà la festa finale, che quest'anno abbiamo organizzato in una forma un po' allegrotta, in piazza del comune, quindi molte delle 34 classi, giusto? 34 classi delle scuole primarie della città convergeranno tutte su piazza del comune con le loro maestre, con gli istruttori che li hanno seguiti durante l'anno. A questi bambini verrà regalato un piccolo gadget, a tutti i bambini che abbiamo acquistato in collaborazione con Panatron e CONI, e sostanzialmente appunto abbiamo sviluppato, consolidato e sviluppato questo progetto, ma abbiamo anche sviluppato il progetto che era diversabilità sportiva, che sostanzialmente mirava alla strutturazione di attività di carattere paralimpico diffuse sulla città. Abbiamo quindi portato sulla città cinque discipline paralimpiche. Alcune di queste, prima di questo progetto, non esistevano sulla città di Cremona, come per esempio la scherma paralimpica. Alcune di queste attività sono riuscite a intercettare e avviare allo sport soggetti con disabilità che prima non praticavano sport, perché questa cosa qua è importante, perché c'è un nocciolo di c'è uno zoccolo duro di soggetti con disabilità sulla città che praticano tantissime attività sportive, ma poi c'era quella zona d'ombra di soggetti con disabilità che invece non praticavano niente, e quel progetto mirava appunto a coinvolgere questi. Alcuni vengono anche da altre città, addirittura c'è un gruppo di non vedenti che viene da Piacenza perché sul Piacentino non hanno finestre di questo tipo. Quindi questo è un progetto che è nato all'interno del percorso della consulta dello sport precedente. Le tematiche che abbiamo intenzione di affrontare in questi prossimi mesi di lavoro sono quelle che qui vengono riassunte nelle slide, come il primo: come cambia il mondo sportivo, educazione fisica e motoria di base nello sport e lo sport nella scuola, disagio socio-economico e familiare come ostacolo alla pratica sportiva, attività motoria e sportiva come prevenzione per le malattie e lo sport di tutti. Non so se ne avete sentito parlare, ma se ne parla tantissimo: riforma dello sport sì, riforma dello sport no. È partita già abbastanza da lontano, perché parliamo del governo Conte, e quindi governo Conte 1 con il ministro Spadafora che ha cominciato a lavorare su questa direzione. La riforma dello sport si sta gradualmente attuando, perché di anno in anno arrivano i decreti attuativi e via discorrendo, e la cosa sta generando una serie di impatti, alcuni positivi, alcuni che invece stanno generando non poche criticità. La prima criticità che noi andremo ad affrontare, importante e potenzialmente impattante sulla nostra realtà sportiva, la stiamo iniziando ad affrontare nel maggio 2025, nella prospettiva che comunque si concretizzerà questa cosa nel maggio 2026. Vado subito al succo della questione: è cambiata la normativa per l'affidamento e la gestione dell'impiantistica sportiva pubblica. Quindi dal 1 gennaio 2023 sono entrate in vigore una serie di nuove normative che sono andate ad abrogare tutte le leggi regionali a livello nazionale, quindi di conseguenza noi dovremo anche fare l'importante lavoro di riadeguare i regolamenti comunali a questa nuova normativa. E di fatto, se prima esisteva una distinzione macro tra impianti di interesse economico e impianti a non interesse economico, e se prima attraverso la legge regionale gli impianti che non avevano interesse economico potevano andare in deroga e quindi potevano dalle varie amministrazioni potevano essere affidati direttamente a società sportive che erano magari le stesse che già da 10, 15, 20 anni gestivano questo impianto, la nuova normativa parifica la situazione e quindi sostanzialmente dà indicazioni molto chiare circa due strade che sono esclusivamente quelle percorribili. La prima strada è un bando pubblico che deve essere fatto indipendentemente dall'interesse economico o meno della struttura, secondo i criteri anche che detta l'Unione Europea ad oggi, oppure la seconda opzione è quella di affidamenti diretti, solo esclusivamente nel caso in cui l'amministrazione riconosca la pubblica utilità di progetti che le società sportive presentano, progetti di carattere gestionale, ma progetti anche con investimenti per la miglioria delle strutture sportive. Quindi noi siamo consapevoli che questa nuova normativa andrà a impattare in misura piuttosto importante su tutte le dinamiche che hanno sempre governato e che hanno sempre normato l'utilizzo e la fruizione da parte delle società sportive di tantissimi dei nostri impianti. Siamo qui oggi perché in realtà è un percorso strutturato. Io di questo ne ho parlato già in giunta con una pregiunta dedicata, ne parliamo e condividiamo questa cosa oggi con voi, ma perché poi partiremo con la consulta dello sport e con l'assemblea della consulta dello sport, convocando tutte le società sportive che ad oggi hanno in gestione tutti gli impianti, per cominciare ad accompagnare a questo cambiamento. Ci avvaleremo anche della collaborazione di due collaboratori di Sport e Salute, che sono due che è l'agenzia ministeriale sostanzialmente che ad oggi sovrintende lo sport, che è nata anch'essa dalla riforma dello sport. Sport e Salute nasce di fatto braccio operativo del governo per gestire tutte le attività di carattere sportivo, e ha di fatto preso in eredità tutto anche la parte di natura economica, che prima invece era in mano al CONI. Parliamo di circa 164 milioni di euro all'anno, di cui circa 130 sono stati trasferiti a Sport e Salute, e i restanti 34 circa, più o meno, parliamo di media annua, sono rimasti al CONI, con la specifica missione di utilizzarli solo ed esclusivamente per gli atleti di alto livello e gli atleti olimpici. Ci avvaleremo quindi di questa collaborazione con Sport e Salute per costruire tutto il percorso, ma anche per andare a costruire eventuali bandi, piuttosto che valutazione dei progetti che eventualmente le società sportive porteranno. Cambieranno tantissime altre cose, nel senso che non so se avete sentito parlare e nominare il tema del safeguarding, il tema del lavoro sportivo. Il tema del trattamento e della gestione sotto il profilo economico delle società sportive. Doveva partire dal 1 gennaio 2025 l'obbligo per tutte le società sportive di aprire partita IVA. È stato prorogato di un anno, ma dal 1 gennaio 2026 tutte le società sportive saranno obbligate non più ad essere dei soggetti giuridici con codice fiscale, ma avranno l'obbligo di partita IVA. E quindi tutte queste riforme, tutti questi cambiamenti andranno a impattare in misura, dal mio punto di vista, molto importante sulla vita e sull'organizzazione delle attività sportive a livello nazionale. Dopo, naturalmente, la nostra competenza è il perimetro del nostro comune. Con la consulta dello sport stiamo avviando un percorso nella consapevolezza che in parallelo si muovono le federazioni, in parallelo si muovono gli enti di promozione sportiva, però l'intento e l'obiettivo è quello di essere il più possibile di supporto a tutte le realtà sportive del territorio. È plausibile immaginare che tutte queste riforme, una consecutiva all'altra, che fanno parte di questa grossa macro famiglia che ricade sotto la riforma dello sport, genereranno un impatto e una ricaduta, e le stime nazionali e i consulenti anche più accreditati e quant'altro indicano che plausibilmente ci sarà una riduzione del numero delle associazioni sportive. Tradotto, le più piccoline faranno terribilmente fatica a resistere a tutto questo carico normativo, che ha anche delle importanti ricadute sotto profilo anche giuridico, nel momento in cui non si adempie e non si rispetta queste nuove normative. Il nostro territorio sportivo, com'è il nostro territorio sportivo? Sicuramente un territorio in salute, molto dinamico, molto forte, ma che soffre di una forse eccessiva frammentazione. Io faccio sempre l'esempio degli atleti praticanti di triathlon, che è uno sport abbastanza di nicchia per la sua difficoltà, no? Nuoto, corsa, bici. A Cremona atleti agonisti di triathlon sono in 50 persone più o meno. A gestire 50 persone abbiamo 5 società sportive. E, cioè, nel senso, non me ne vogliano i triatleti. Non me ne vogliono i triatleti, perché è anche uno sport molto bello e affascinante, però è una cartina al tornasole di come spesso e volentieri la frammentazione e l'estremo campanilismo, soprattutto di fronte a dinamiche come quelle che sono in movimento adesso, rischia di generare in realtà la moria di realtà sportive. Tutto quello che stiamo pianificando in accordo anche con questi consulenti, piuttosto che con il comitato della consulta, va nella direzione di cercare il più possibile di sostenere queste realtà. Abbiamo però la consapevolezza che qualcuno ce lo perderemo per strada. Parlando di numero di praticanti, perché poi in realtà a noi deve interessare non tanto, sì, sicuramente il numero di associazioni, ma in questa fase storica probabilmente è più importante, più interessante approfondire il tema di quanti sono i praticanti e fare in modo che i praticanti aumentino. Abbiamo comunque a livello nazionale un indice di sedentarietà molto alto e sulla città di Cremona, ultimi dati del CONI, quando il CONI era ancora nella possibilità di fare sondaggi, fare ricerche, studi, parla per Cremona di circa più o meno il 50% della popolazione cittadina è interessata ad attività sportive, interessata nel senso che o è atleta, agonista, master, dilettanti e quant'altro, oppure è un allenatore, oppure è un dirigente, oppure è un volontario. Quindi la nostra vocazione resta importante, ma abbiamo dei margini importanti di miglioramento, soprattutto nella fascia, e crediamo che si debba operare e lavorare nella fascia, quella che ha più subito durante il Covid il drop out, che è la fascia dei più giovani, che è la fascia dei bambini e degli adolescenti. La fase di drop out è classicamente individuata in quella fase di vita dei nostri adolescenti che corrisponde al ciclo delle scuole medie, per essere molto terra terra, quindi che corrisponde all'inizio dell'adolescenza, che corrisponde all'inizio anche, una volta era così, adesso prima ne parlavo col consigliere, si sta precocizzando un po' tutto, però che corrispondeva anche a quella fase in cui partiva la forte selezione in ambito sportivo, okay? Però dopo il Covid abbiamo perso dei pezzi importanti di popolazione sportiva e si fa fatica a tuttora a recuperarli. Questi sono un po' i temi. Concentrarsi sull'educazione fisica, l'attività motoria di base e lo sport nella scuola attraverso il progetto Giocare negli sport per apprendere va un po' in quella direzione di tentare di ricoinvolgere e reinteressare fasce di popolazione di bambini. Quindi il progetto coinvolge i bambini dall'asilo al terzo anno dell'asilo, dal terzo anno dell'asilo fino alle classi terze delle scuole primarie. Perché classi terze? Per il semplice motivo che nel tempo il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione col Ministero dello Sport, ha inserito il maestro di scienze motorie nelle scuole. E quindi sono partiti dalla classe quinta e poi hanno inserito la classe quarta. Per non creare sovrapposizioni e per non creare anche attriti o comunque ulteriori affaticamenti alle scuole, ci siamo proposti noi, sempre in collaborazione e in sinergia con gli istituti comprensivi della nostra città, di occupare quelle fasce che invece in realtà restavano scoperte. E quindi sono 34 classi, ma sono 34 classi di i grandi dell'asilo e prime, seconde e terze di tutte le scuole primarie della nostra città. In questo progetto, istruttori che vengono selezionati non dall'ufficio sport, non dall'assessore, ma dalla consulta dello sport e dal Panathlon, che è il soggetto che ha inventato questo progetto, intervengono una volta alla settimana per tutto l'anno scolastico, da novembre a maggio, facendo appunto attività sportive che non possono essere riconducibili a del reclutamento o dell'avviamento allo sport. Il progetto si chiama Giocare gli sport per apprendere. Quindi gli sport vengono giocati, vengono tradotti, semplificati e portati ai bambini sotto forma di gioco per un'implementazione delle proprie capacità motorie e quant'altro. Non c'è appunto l'attività di reclutamento. Questo è un progetto che anche in termini di costi in realtà non sottrae troppe energie, parliamo di circa 12.000 euro all'anno per però portare attività strutturata a 1.100 bambini da novembre a maggio di tutti gli anni. È un progetto sul quale, indipendentemente da quelle che saranno le dinamiche del Ministero dell'Istruzione, abbiamo intenzione di portare avanti nei prossimi anni. Quest'anno il maestro della terza non è arrivato. Non abbiamo notizie se sul prossimo anno dovesse arrivare, ma noi ci sposteremo sempre sulle fasce scoperte. Anche se
Qual
con...
è il motivo, scusa, se ti interrompo. Qual è il motivo?
Qual è il motivo di cosa?
Non è arrivato il maestro.
A questo non so rispondere. No. No, è una cosa ministeriale.
Ministeriale, non c'è risposta.
Sì, sì.
No, scusate.
Si sono fermati alla quarta e alla quinta. Anche se comunque in previsione di questa dinamica, qualora dovesse arrivare il maestro alla terza, il maestro alla seconda, stiamo già iniziando a fare un ragionamento con le nostre politiche educative per in qualche misura ritrasformare e ritarare il progetto. L'idea è comunque quella sempre di portare delle attività sportive strutturate con dei soggetti competenti, tutti laureati in scienze motorie, alle scuole e ai bambini della nostra città. Per quanto riguarda il tema del disagio economico, siamo partiti sottoponendo a tutte le nostre società sportive un questionario. Noi stiamo utilizzando da qualche tempo i Google Form, che per una questione anche molto pratica noi raggiungiamo tutti gli allenatori, i dirigenti, piuttosto che sul telefono con WhatsApp, e in pochissimi minuti i dirigenti riescono a rispondere, compilare e inviare tutti i dati. Siamo partiti con un sondaggio che naturalmente nel rispetto della privacy è stato chiesto ai dirigenti delle società sportive quanti sono i soggetti iscritti, i propri tesserati, che vengono comunque tenuti all'interno delle attività sportive della società X, ma che manifestano delle difficoltà di carattere socio-economico. Tradotto, il bambino che è figlio di persone che affrontano una fase delicata della vita e quindi tecnicamente non potrebbero permettersi la quota sociale, ma la società sportiva decide comunque di tenerlo, magari chiedendo una quota simbolica oppure non chiedendo nulla alla famiglia e comunque garantendo l'attività fisica, l'attività sportiva al bambino o alla bambina. Questo perché nel tempo a noi sono arrivate molte segnalazioni di minori che si ritrovano in contesti familiari dove tecnicamente non garantirebbero, non ci potrebbe essere garantita l'attività sportiva, ma le società sportive di fatto se ne fanno carico. Abbiamo chiesto una mappatura perché l'ipotesi sulla quale stiamo in qualche misura un po' ragionando, e ne abbiamo ragionato anche in giunta e quant'altro, è che parametrando anche questa dinamica a fianco alle dinamiche che vi spiegavo prima sulla riforma dello sport e quant'altro, una prospettiva futura potrebbe essere anche quella di finanziare dei bandi per le società sportive a sostegno di quelle società sportive che in qualche misura supportano e includono minori che diversamente non avrebbero la capacità economica, non avrebbero una famiglia comunque in grado di sostenere sotto il profilo economico. Di cosa parliamo però? Parliamo di quote sociali che sul nostro territorio si aggirano intorno ai 5, 6, 700 euro annui di quota sociale. Quando parliamo di quota sociale, perché stiamo parlando e stiamo ragionando di associazioni sportive dilettantistiche, quindi non a scopo di lucro, quindi tutti gli iscritti sono soci e ai soci viene chiesto appunto una quota sociale per poter sostenere le attività dell'associazione. Queste quote rispetto al trend lombardo, ci siamo fermati al trend lombardo, sono quote molto più basse rispetto alle altre province. Storicamente le società sportive non hanno mai picchiato duro, passatemi questo termine. E la giustificazione di questo noi la troviamo, l'abbiamo trovata, ce la siamo spiegata nel tempo in alcuni elementi e in alcune scelte politiche che hanno sempre accompagnato l'ente. Okay? e per trasparenza e giustizia non hanno mai subito variazioni di colore e sono sempre state, come dire, confermate da tutte le amministrazioni che si sono avvicendate. Tradotto, abbiamo canoni di affitto delle strutture comunali date in gestione alle società sportive che hanno una riduzione, un abbattimento che arriva in alcuni casi anche all'85-90% rispetto ai prezzi di mercato. E storicamente le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali hanno sempre pagato delle quote dei loro consumi che si aggirano circa intorno al 20-25%, poi dipende dall'impianto. Questa dinamica ha sempre generato dei costi molto contenuti alle società sportive. Vi faccio un esempio molto pratico. La media è di circa 900 euro all'anno per un campo da calcio di affitto comunali. Se voi andate a Brescia non è così, se voi andate in qualche paese della provincia non è così. Sono sempre state scelte fatte nell'ottica di sostenere le realtà sportive, caricare il meno possibile le realtà sportive di costi, proprio perché prima c'erano delle leggi diverse, però, ok? Il mondo cambia dal 1 gennaio 2023 sotto questo profilo, anche sotto questo profilo. Il mondo è cambiato dal 1 gennaio 2023. Quindi la prospettiva, nella speranza di non essere troppo confusionario nell'esposizione, la prospettiva è quella di, allineandoci a tutte le disposizioni delle nuove normative, sarà quella di avere una mappatura di quanti sono ad oggi i minori numericamente, e naturalmente non nome e cognome perché non possiamo, ma numericamente, una mappatura di quanti sono i soggetti minori che vivono in famiglie che non si potrebbero tecnicamente permettere lo sport, e sulla base di questo capire e tarare eventuali strutturazioni di bandi a sostegno delle società sportive che comunque permettono a costi irrisori, quasi zero, la pratica sportiva di questi minori. Un altro tema che affronteremo sempre durante questi anni di mandato è il tema dell'attività sportiva e motoria per la prevenzione delle malattie. Anche qui è arrivato un importantissimo aggiornamento normativo. A carattere regionale sono arrivate le AFA e, come si chiama l'altra? Che non mi ricordo. AFA e EFA. Acronimi di attività fisica adattata. Traduco, sostanzialmente da qualche mese esiste la possibilità che i medici di base, anziché sottoscrivere terapie farmacologiche ai propri pazienti, naturalmente non per tutte le patologie, è chiaro, è evidente, ma possono sottoscrivere attività sportiva. Ok? Quindi parliamo di, per esempio, determinate attività in acqua, piuttosto che la camminata, piuttosto che la corsa molto, molto lenta, piuttosto che la bicicletta, e quindi la strutturazione, che è un percorso già partito nella precedente tornata amministrativa, dei gruppi di cammino anche organizzati nei quartieri, ma per sostanzialmente essere titolati dalle istituzioni sanitarie, ATS, SST, a essere soggetti erogatori di queste tipologie di attività fisiche, le società sportive devono rispettare dei criteri e quindi devono avere al loro interno una serie di figure professionali qualificate, laureate, kinesiologi piuttosto che laureati in scienze motorie, piuttosto che tutta una serie di altre figure professionali, e aderire a un bando che ciclicamente viene aperto appunto per le società sportive. Stiamo lavorando in sinergia con le responsabili di questo percorso, di questi progetti che fanno parte del comitato dell'assemblea, del comitato della consulta dello sport, e ad oggi poche realtà sportive hanno risposto, forse che sono anche quelle più strutturate, più forti sul territorio, proprio perché la richiesta sotto il profilo della strutturazione e delle figure professionali inserite è piuttosto giustamente, aggiungo, è piuttosto stringente. Però questo è un altro fronte sul quale si muoveranno delle azioni interessanti, perché parliamo di una platea di popolazione in una società che sta sempre più invecchiando, ma invecchia anche in modo attivo, perché nel senso che oggigiorno le persone di 60-70 anni comunque, cioè, voglio dire, si sentono giustamente ancora protagoniste della società. Non volevo offendere nessuno. 70, 70, 80, va bene? Non so. È un tema importante, perché è anche innovativo, cioè l'idea di laddove è possibile non più prendere terapie farmacologiche, ma essere accompagnati in attività di carattere motorio, con la ricaduta anche sotto il profilo sociale, di socialità, di relazione e quant'altro, è un altro aspetto sul quale andremo a lavorare. Sport per tutti e sport per disabilità, e sport per tutti, quindi sport e disabilità e sport al femminile, è un altro tema sul quale andremo a lavorare. E infatti noi abbiamo deciso di continuare la collaborazione con l'Associazione Italiana Atlete e con l'Università di Verona. Questo sabato, e vi invito, che per chi avrà tempo e voglia, partirà la prima sessione del corso di safeguarding. Anche questo è una innovazione ed è una richiesta nuova che è arrivata al mondo dello sport da parte appunto della riforma dello sport. L'ufficiale di safeguarding è una figura che è entrata in vigore dal 1 gennaio, se non sbaglio, di quest'anno, no, forse nei mesi precedenti al 2025. Ogni società sportiva deve necessariamente avere un safeguarder, ed è una figura che sostanzialmente presiede e controlla le attività delle società sportive nella direzione di garantire la tutela degli atleti. Ora, lo spirito è molto buono, noi tutti abbiamo letto, immagino anche voi, gli eventi di cronaca a livello nazionale, la ginnastica, ok? Recentemente si è tornato a parlare con l'allontanamento della storica allenatrice per violenze e abuse nei confronti delle atlete, ma ciclicamente la cosa ritorna, emerge dalla cronaca. Nei mesi scorsi noi abbiamo portato avanti uno studio, sempre con l'Università di Verona, un osservatorio nazionale per la prevenzione di comportamenti inadeguati e violenti in ambito sportivo. Credo che sia un tema molto scivoloso, molto poco riconosciuto dalle stesse realtà sportive, da tante delle realtà sportive, ma è un tema che tocca soprattutto le giovani generazioni e che può generare anche situazioni di particolare disagio. Dallo studio vi do un dato. Da questo studio, che abbiamo restituito il maggio scorso, se non sbaglio, se vado a memoria, il maggio scorso abbiamo fatto l'evento di restituzione dello studio, e potremmo poi anche inviarvi le slide dello studio. Su 200 allenatori che hanno risposto al questionario anonimo che abbiamo sottoposto, 11 di questi hanno ammesso candidamente di essere perfettamente consapevoli di operare comportamenti e atteggiamenti violenti nei confronti dei propri atleti. Questi 11 hanno serenamente risposto nel questionario che per loro è giusto che sia così. È un tema che spesso e volentieri tante società sportive fanno fatica ad affrontare. È un tema sul quale abbiamo deciso di andare avanti ad indagare, e quindi l'osservatorio sull'allenare con rispetto, l'abbiamo chiamato così, proseguirà nei prossimi 2 anni. In parallelo abbiamo deciso di finanziare e mettere in disponibilità a tutte le associazioni sportive di Cremona, ma non solo, perché in realtà si stanno iscrivendo, e questo l'ho dato con un po' di dispiacere, ve lo comunico, si stanno iscrivendo più società sportive della provincia e di fuori regione che società sportive della città a questo percorso formativo. È un percorso formativo gratuito, la prima lezione sarà in presenza, le altre saranno online, a distanza, proprio per dare la qualifica di safeguarding ai preposti che inviati dalle società sportive, ma anche per inserire elementi di natura culturale su che cosa è il comportamento inadeguato, su che cosa è l'allenare col rispetto, fino ad arrivare naturalmente alla prevenzione di comportamenti abusanti in ambito sportivo. Ad oggi, duole dirlo, lo condivido con voi perché ne abbiamo guardato le iscrizioni ieri, ad oggi sono più le società sportive della provincia e di fuori regione anche che si sono iscritte che le società sportive della nostra città. Il safeguarding, l'ufficiale di safeguarding sarà una figura che dovrà, svincolata da qualsiasi legame con la dirigenza sportiva delle società stesse, presidiare e controllare l'operato delle associazioni sportive, dei suoi allenatori, per cercare di individuare eventuali sacche, atteggiamenti, comportamenti pericolosi, rischiosi, fino ad arrivare all'abuso. Capite che però queste qui sono tematiche che, sulle quali, se non si è formati, si rischia veramente di combinare anche dei discreti disastri, nel senso che bisogna avere delle competenze specifiche per farlo. Siamo ad oggi nella situazione in cui tantissime federazioni non sono ancora partiti con la formazione. Siamo ad oggi nella situazione che, è vero, un'associazione sportiva per risultare iscritta al registro di Sport e Salute deve formalmente incaricare qualcuno come ufficiale di safeguarding, ma tutti i percorsi formativi non sono ancora stati sostanzialmente istituzionalizzati e formalizzati, e allora ci siamo noi proposti per il territorio cremonese di individuare assieme ad Assist e l'Università di Verona dei formatori che sono già ingaggiati anche su altri fronti, in altri territori, in altre città, proprio per cercare di immettere nel sistema anche delle competenze, non solamente un tesserificio, sfornare certificati che si possono semplicemente caricare sul portale di Sport e Salute, ma proprio cercare di strutturare e di mettere in circolo delle competenze concrete a tutela ma sia degli atleti ma anche delle società sportive stesse, perché poi dopo il tema può arrivare anche ad avere risvolti di carattere penale, quindi è fondamentale avere competenze in questo. Mi fermerei qui, dunque, nel senso che progetto Fair Coaching.
Molto interessante anche la carta.
Allora, la carta dei valori dello sport al femminile è stata adottata nel precedente mandato e in realtà è quel motore che è stata l'occasione che di fatto ha messo in moto tutto questo meccanismo. È una carta che Cremona ha sottoscritto, se non sbaglio è stata il terzo comune in Italia a sottoscriverlo. Nel precedente mandato, se non sbaglio, correva l'anno 2020 quando abbiamo sottoscritto questo o forse il 21, quando abbiamo sottoscritto 21-22, vedete che avere l'ufficio sport dietro è funzionale, perché sono delle macchine da guerra, non mi scappa niente. Sostanzialmente, attraverso questa carta dei valori dello sport al femminile, poi dopo noi ci siamo ingaggiati su tutti gli altri fronti, ma nell'ottica non di andare a tutelare solamente lo sport femminile, ma attraverso lo sport femminile cercare di andare a tutelare anche tutti gli sportivi. È stata inserita anche in tutte le attuali convenzioni che sono in vigore, e devo dire che in molti dei suoi aspetti le società sportive cremonesi l'hanno adottato e lo rispettano. Tantissimi lo rispettavano anche prima che in qualche misura venisse palesata questa carta. È promossa dall'associazione Assist e sempre con le, che è la stessa associazione con la quale poi dopo siamo partiti con tutte le progettualità successive. Questo qua è un po' il quadro generale e ho cercato di rappresentarvi nel minor tempo possibile quelle che sono le sfide che quella che io chiamo la comunità sportiva della città di Cremona dovrà affrontare. Sicuramente nel 2026 andranno in scadenza circa una ventina di convenzioni su impianti pubblici e sicuramente questa sarà la prima grande sfida alla quale noi dovremmo saper rispondere. Ecco perché maggio 26 scadono le convenzioni, maggio 25 in realtà noi partiamo, perché l'obiettivo è quello di accompagnare il più possibile le realtà sportive a riuscire a sostenere queste sfide sotto il profilo gestionale, sotto il profilo gestionale dell'impiantistica sportiva, proprio in linea con quelle che sono le nuove normative. Ci stiamo muovendo quindi sulla formazione e ci stiamo muovendo sul supporto a questi cambiamenti che saranno molto importanti, ma mi sto ripetendo, quindi mi fermo.
Grazie, penso sia stato esaustivo. Se ci sono delle richieste di chiarimento, domande, prego, consigliere Ceraso.
Grazie. Intanto ringrazio l'assessore che ha esaudito la mia richiesta di fare questa presentazione. Do il benvenuto, comunque mi congratulo con, in particolar modo col neo assunto, e dico che è bello vedere forze giovani che lavorano in comune, anzi dovrebbe, siccome la pubblica amministrazione ormai si sta, i dipendenti hanno un livello di età alto, quindi il fatto che vengano e arrivino forze giovani che magari non considerano il lavoro nella pubblica amministrazione come una loro prospettiva, invece insomma mi sembra molto significativo. Vengo, diciamo così, a qualche sollecitazione che mi è arrivata rispetto a un tema che stiamo discutendo tante volte, ultima volta in consiglio comunale, tema sicurezza legato a disagio giovanile. Io credo che ci sia una forte correlazione tra disagio giovanile e sport, o per meglio dire lo sport sia una grandissima risorsa per intervenire dal punto di vista educativo su questo tema. Anche su quel tema che hai toccato, e cioè che non tutti se lo possono permettere, no? E quindi andiamo proprio per questo a impattare su quelle fasce, magari nelle quali c'è più disagio legato anche alla famiglia, ma legato anche a una situazione di povertà. Quindi ottima l'iniziativa di cercare di intercettare, diciamo così, questa fascia più debole, anche con quella prospettiva. E se mai dovessero, diciamo così, esserci risorse che magari non sono più necessarie sui temi che dicevi prima, perché magari arriva alle scuole elementari e quindi si riesce a, diciamo così, recuperare risorse, investirle sul magari istituti professionali, dove tante volte, se passiamo alla ricostruzione che ha fatto il comandante delle stranieri di seconda generazione, magari sappiamo che quelle scuole professionali sono quelle nelle quali c'è una percentuale più alta e dove lo sport forse non la fa proprio, non va proprio per la maggiore, oppure la fascia medie, con un rinforzo ad esempio sulla proposta sportiva, visto che è una fascia comunque di passaggio un po' delicata, mi sembrerebbero, diciamo così, due percorsi da attenzionare. Ecco, anche ad esempio, forse, non so se l'ho già detto adesso, però quello della scuola di seconda opportunità, l'ho detto, cioè sul tema dell'abbandono scolastico unito a un tema dello sport. Tra l'altro, per esperienza, diciamo così, personale, ho visto una cosa che funziona molto, che è qualora diciamo il ragazzo o la ragazza non si possa permettere, diciamo così, vale soprattutto per quelli più grandini, la quota, diciamo, per poter fare la pratica sportiva, gli viene abbonata in funzione però magari di un lavoretto che può fare per la per l'associazione, oppure magari tengono i bambini più piccoli, danno una mano all'interno dell'associazione sportiva. E questa cosa magari strutturata potrebbe, come dire, quindi non soltanto col contributo economico, intendo dire, si può valorizzare la partecipazione, ma anche magari attribuendo dei piccoli ruoli all'interno della società sportiva per permettere a quella stessa persona poi di poterla praticare. Non so se mi sono spiegata. Ecco. Poi l'altra cosa è sport e salute, anche su questo condivido moltissimo, la pratica sportiva come prevenzione, quindi anche sui temi della longevità che anche come amministrazione si sta affrontando da diversi punti di vista. E mi veniva in mente quando hai citato la questione, diciamo, dei gruppi di cammino nei quartieri o cose, insomma, attività a livello di quartiere. Secondo me coinvolgere i comitati su questi temi può essere un modo per creare una sorta di partecipazione, cioè un modo facile per coinvolgere le persone proponendo queste iniziative. E mi viene in mente, perché no, anche pensare, qua la lancio un po' così, non so, però una competizione, diciamo, sportiva tra quartieri. Questo lo dico perché ho l'esperienza del Grest negli oratori, perché prima hai citato la federazione anche oratori che hai coinvolto, non mi ricordo, sulla consulta, ecco, perché mi ricordo che uno degli avvenimenti, ad esempio, che piace di più all'interno del Grest per gli oratori è quando c'è la competizione tra i diversi Grest. Ecco, quell'evento lì piace tantissimo. Quindi mi veniva in mente che questa cosa che può creare sia all'interno del quartiere ma sia a livello, diciamo così, di città, no? Un senso di appartenenza a volte che lo sport può aiutare, ecco, in questo senso, quindi a livello di progetti. E poi ho una richiesta, cioè se magari una delle prossime invece commissioni trattiamo il tema dell'impiantistica sportiva, cioè magari vedere lo stato dell'arte, cosa c'è in prospettiva, perché credo che una delle principali anche esigenze delle società sia quella della disponibilità di strutture. A volte, quando più società devono condividerle, credo che si creino un po' di contrasti in questo, no? E magari quelle più forti la fanno un po', come dire, da prepotenti quando devono condividere spazi su quelle magari che sono meno, diciamo così, che hanno meno iscritti, ecco, in poche parole. E l'ultima cosa è il tema, diciamo così, si sta sentendo sempre più spesso, ma chi ha figli che magari fanno sport lo può sperimentare, il tema dei genitori che non si comportano proprio benissimo durante le varie competizioni sportive. Su questo magari pensare a qualcosa non sarebbe male, perché a volte vedo che persino i ragazzi stessi sono in imbarazzo rispetto ai genitori che in un certo modo intervengono, quindi non so in che modo possa rientrare, come dire, in una progettualità magari da parte delle associazioni, perché tante volte magari non ci sono degli interventi da parte dell'allenatore, perché viene tutto riportato a livello un po' di quasi ci si ride sopra, non so come dire, quando sono tanto forti appunto gli interventi si riesce quasi a riderci sopra, invece magari dovrebbe essere un po' più così. Ecco, poi vabbè, l'ultimissima cosa, quando dicevi che a un certo punto lo sport, sempre, non ho capito se è sempre più avanti o sempre più indietro, diventa agonistico, cioè nel senso di dire che fa un po' di, ecco, quella cosa lì è un po', come dire, in un'età un po' fragile, nel senso, sì, cioè nel senso di dire che io faccio fatica, perché lo capisco che a livello sportivo anche in una
mi
squadra...
perdoni, consigliera Cerasu, ci sono degli altri interventi. No, 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 finisca pure, no, perché è importante.
No, no,
però
ragione.
C'è. Mi perdoni perché siamo in
tempo.
No, va benissimo. Finisca pure.
No, volevo solo dire che capisco che è difficile, come dire, quando c'è una competizione, dire facciamo giocare tutti, ecco, è difficile, però in non far giocare qualcuno a una certa età, come dire, non è in una fascia particolare, non tutti hanno le risorse per questo.
No, grazie. Preferisci rispondere volta per volta o raccogli tutte le domande, che ci sono altre domande?
Non so, Presidente, sei tu il capo.
No, se devi decidere tu come vuoi rispondere.
Ora rispondo.
Vai.
No.
Molto disponibile. Consigliera Viola, prego.
7:10, mi scuso, ma tra 10 minuti vado, perché come ha detto giustamente l'assessore Zanacchi abbiamo sforato prima. No, io avevo intanto grazie perché la rappresentazione e anche il materiale che è stato mandato è veramente molto bello, con degli obiettivi molto, molto alti che vanno a consolidare tanto lavoro già fatto e quindi che parte su una buona base. Volevo solo così ritornare sulla questione del disagio socio-economico, se eventualmente nel rifare i bandi e convenzioni, ma forse era già contemplato, non ricordo, inserire magari nei bandi rispetto alla questione di l'inserimento appunto di minori o di famiglie che hanno minori o delle fragilità socio-economiche. Ecco, questo credo che ad esempio quando abbiamo rilasciato la dichiarazione di pubblica utilità ma connessa ad opere strutturali nelle convenzioni avevamo poi inserito la possibilità di appunto accogliere alcune situazioni segnalate dai servizi sociali, questo più per cooperative sociali, per lo sport, non so. La seconda cosa è una tua idea che era uscita, cioè idea nel senso che è già praticata da altre parti, in particolare durante il Covid, e la collego anche al recente dibattito in Consiglio sulla sicurezza urbana, che è il coach di quartiere, l'allenatore di quartiere, l'allenatore all'aperto, che insomma puoi spiegare meglio tu di me, che unisce una questione di presidio rispetto a gruppi di ragazzi. All'epoca lo avevi così proposto come esempio, ad esempio Milano ce l'ha da diverso tempo, Parma c'ha gli street tutor o altre forme simili, di fatto sono sportivi, allenatori veri e propri che si prestano per dire fare sport all'aperto, quindi chi non può iscriversi alla società di turno perché costa troppo e magari anche con il sostegno di un bando, la dote sport regionale sono 100 euro quest'anno, quindi vabbè, insomma rispetto a queste cifre utile ma sposta poco, potrebbe unire un discorso di come dire, sicurezza urbana e anche invece far fare sport a chi non se lo può permettere. Questo mi piacerebbe nelle linee degli obiettivi, se possibile. Ecco, magari non c'è niente a costo zero, me ne rendo conto, ma chiedendo anche alle 160 e passa società sportive se come fanno per si prestano volentieri a entrare nelle scuole con giocare per apprendere, magari troviamo, non so, 5, 6, 10 volontari che in alcuni quartieri sollecitano i ragazzi a praticare sport all'aperto con le attrezzature che ci sono. Allo Zeist mettiamo giù la calistenica nuova, al Parco Rita dei Montalcini c'è una bellissima area, sono tutte anche zone magari già attenzionate per altri fatti, potrebbe essere un'idea. Chiudo qua e mi scuso se ti ho interrotto nella risposta e che poi andrò via prima. Grazie anche agli altri consiglieri.
Puoi rispondere che poi deve andare via, siete sì, d'accordo? Sì. No, facciamo il giro. Allora, consigliere La Sala.
Buongiorno a tutti. Allora, chiaramente ormai il ruolo sociale dello sport è riconosciutissimo, per cui ben venga, benissimo che se ne parli sempre di più e queste iniziative che cercano di creare una rete non fanno che bene al nostro territorio, che come ha detto bene l'assessore è fatto da tantissimi pezzettini piccolissimi che completano un puzzle probabilmente ricco ma troppo frammentato. È interessante il discorso dello sport chiaramente come mezzo di inclusività, perché sia per le fasce comunque con reddito più basso ma anche con gli stranieri, lo sport, soprattutto se iniziato da piccolissimi, è sicuramente un mezzo di integrazione, di inclusione, soprattutto perché i bambini non sanno che esistono delle differenze, quindi è giusto iniziare il più presto possibile, ma soprattutto investire su, sui più piccoli più risorse possibili, perché sia da un punto di vista sociale sia da un punto proprio di salute, perché se si inizia da piccoli ad avere l'abitudine di praticare sport, comunque di stare in movimento, attività motoria, per tutta la vita questa abitudine allo sforzo, all'impegno, al mantenersi in forma e relativamente poi anche all'alimentazione sana rimane per tutta la vita. Difficile invece intervenire a una certa età. E, in merito a questo poi chiedevo, vado al punto, i requisiti del bando, visto che questi impianti, alcuni di questi impianti vanno a scadenza, il problema potrebbe essere nel momento in cui chiaramente fino adesso è stato un impianto affidato direttamente per 5, 10, 20 anni a una società che se ne è preso carico, c'è anche quindi una relazione tra il nome di una società e un impianto sportivo. Se questa società in qualche modo viene tutelata, cioè il discorso del valore, non so come l'hai detto
pubblica
tu
prima,
ecco, se questo valore di pubblica utilità in qualche modo va anche a tutelare chi per 10-20 anni si è preso cura, tra virgolette, di quell'impianto. Questa è la mia prima domanda. E se invece per quanto riguarda quello che diceva la consigliera Ceraso sui comitati di quartiere e i gruppi di cammino, la sua proposta sarebbe interessante, perché io sono un walking leader nel mio comitato di quartiere. Abbiamo fatto un gruppo di cammino che adesso siamo al terzo anno. Col tempo diciamo un po' va a sfaldarsi, perché chiaramente per impegni, allora l'età è molto, l'età media è abbastanza alta, quindi può essere che sopraggiungano problemi di salute e magari no, l'età è molto alta, 75, cioè no, anche 80 qualcuno, e chiaramente creare dei momenti di incontro annualmente può rafforzare l'affezionarsi a questa iniziativa, quindi chiudo qui, grazie.
Ci sono altre domande? Prego, Segalini, consigliera.
Una cosa rapida, penso che ovviamente, come è stata sottolineata, la criticità prossima maggiore sia l'affidamento e la gestione degli impianti. Vedendo il bicchiere, diciamo, non mezzo vuoto, mezzo pieno, insomma, di sport ne ho fatto tanto a Cremona, io credo che forse questo permetterà di riordinare un attimino tutte le convenzioni che, almeno da quello che io so negli anni, sono molto diversificate sul territorio cremonese, al di là degli impianti stessi, per cui ci sono società, insomma, che hanno delle convenzioni che magari partono da molti anni fa e società invece con convenzioni più recenti. L'altra cosa che tengo a sottolineare, che secondo me non passa mai tanto quando si va a leggere i giornali o si parla con chi partecipa, insomma, nelle società, è che comunque la copertura dei costi è in gran parte comunale. E questo è un messaggio che, sinceramente, da uno che ha vissuto 15 anni a Milano, vi assicuro che pagavo per andare a fare pipì dove giocavo a pallacanestro. Per cui è agonistico, non è che giocassi. I tempi sono cambiati, perché ovviamente i tempi sono cambiati. 20 anni fa ti pagavano per giocare a promozione a pallacanestro. Oggi paghi tu per giocare in quelle categorie lì, per cui fondamentalmente ce ne rendiamo conto tutti, però insomma, credo che si possa approfittare della riforma per cercare di riordinare un attimino le cose, consapevoli del fatto che far rientrare tante società con cui c'è un legame decennale nella pubblica utilità vuol dire che le società devono avere della liquidità da investire fondamentalmente, e questo mi preoccupa francamente parecchio. O c'è una netta ricaduta sulle famiglie, queste possono essere le strade principali. E come battuta permettetevi, consigliere Ceraso, io propongo ancora il DASPO anche per i genitori, lo proponevo quando giocavo, adesso non gioco più, quindi non posso fare niente, però nel regolamento comunale... sì. Ecco, l'applicazione potrebbe essere veramente significativa, non tanto per il genitore che non capisce comunque, ma il figlio che vede che il papà non gli è più permesso di entrare in un'area sportiva, diciamo che potrebbe essere un messaggio forte. Tutto qui, grazie.
Qualche altro intervento, prego.
Solo una domanda. Oddio, no, si sta. Ah, si è staccato. Collegato, va bene. No, ma solo una domanda. Intanto grazie per la documentazione. Sì, funziona.
No, ma si sente.
Ok, devo stare zitta che era meglio. No, grazie per la documentazione, per tutta la spiegazione dei vari progetti che ci sono in campo, molto interessante. Molto condivido pienamente tutti quelli che riguardano soprattutto il sostegno alle fasce più deboli. Volevo solo fare una domanda su quelle, proprio una domanda banale. Diciamo, questo tipo di attività sportiva a fini sanitari, no, questa AFA, EFA, cioè sono già in campo o è un progetto? Nel senso, sono già attive, sono prescrivibili, sono cose che insomma possiamo spingere in qualche modo anche le aziende sanitarie perché le mettano in campo più rapidamente, cioè, e non restino solo dei progetti, perché a quanto ne so io, nel senso, io per il mio lavoro le prescriverei, per dire. Quindi grazie.
Sì, consigliere Galli.
Ma intanto
ricchissima come domanda,
volevo ringraziare l'assessore e lo staff, perché come sempre che è stato molto chiaro, eccetera. Volevo sapere, ribadire, come è già stato detto da tutti, insomma, il valore proprio dello sport come valore inclusivo, quindi assolutamente possiamo mettere in campo, già si stanno facendo tante cose, magari non sono conosciute, a volte in consiglio comunale si dice tante cose sono già in campo, magari basta chiederle, no, magari non 10 volte, quando viene detto una volta magari già si sa cosa sta facendo. Però detto questo, il valore dello sport è fondamentale, per essere un fattore assolutamente determinante per i quartieri, per l'inclusione da tutti i punti di vista, per la parità, cioè, per tante cose. Quindi sono contento che ci siano tante iniziative in campo, vanno implementate, vanno seguite, ovviamente. A costo zero è difficile, ma se vogliamo una città educante, una comunità educante, tutti devono fare la loro parte. Quindi quartieri, associazioni sportive, eccetera, eccetera, non possono tutti semplicemente dire, vabbè, lo deve fare qualcun altro. E sono d'accordo sul tasto per i genitori. Io ho fatto sia l'allenatore che il giocatore che l'arbitro, così, DASPO e anche i militari, ci metterei sugli spalti. Spalti sicuri e DASPO per i genitori.
Grazie. Ci sono altri interventi? No. Tutto molto super interessante. Io ho una domanda che sicuramente non è al vostro livello, è più semplice, ma le società che non si iscrivono al corso e che quindi fanno questa domestica preparazione di safeguarder, di questo ufficiale, devono rispondere a determinati criteri? Cioè, perché comunque diventa una figura che ha una rilevanza. Ma io faccio da me, oppure c'è una normativa per evitare quel discorso che dicevi prima, no? Grazie.
Allora, velocissimo, mentre la consigliera Ceraso faceva il suo intervento, mi è venuto in mente che a fine mandato, parlando un giorno con un amministratore di un'altra città, scherzando ci eravamo detti ci sarebbe da fare il corso o istituire la scuola di tifo, insegnare come tifare. e servirebbe a chi è atleta, ma servirebbe al dirigente, servirebbe sicuramente ai genitori. Poi il tema vero è che tanti allenatori, uno dei miei mi diceva sempre che quando i bambini entrano in palestra diventano orfani, sono orfani, il tempo in cui sono in palestra si è orfani, che voleva dire tradotto genitori, sì. Poi dopo viviamo una situazione, una fase storica dove la genitorialità è tutta strana e quindi il carico, da un lato siamo con un carico ansiogeno estremo e dall'altro invece abbiamo queste esplosioni. Però su casi più eclatanti le federazioni possono, ma anche le società sportive possono interdire l'ingresso di genitori in strutture. È successo a livello nazionale. Fare una commissione specifica sull'impiantistica sportiva potrebbe essere interessante anche in virtù di queste evoluzioni che ci saranno. Dopodiché l'idea di coinvolgere gli istituti professionali e la scuola di seconda opportunità credo che sia un'idea molto interessante, davvero molto interessante, e io ho preso nota, ma bisogna ricordarsela, perché è davvero, cioè, sarebbe una prospettiva e un ambito molto, molto delicato sul quale si potrebbe intervenire. Sul tema che ha sollecitato la consigliera Viola, allora lei faceva riferimento a quando in epoca Covid per la questione del distanziamento abbiamo strutturato, sempre in sinergia con l'ufficio sport che mi ha aiutato, o gli allenamenti da casa, e quindi c'era la gente che ci mandava i video e noi li pubblicavamo sui social perché così si tenevano in contatto o si faceva vedere come si faceva sport a casa distanziati, oppure l'utilizzo, si era poi aperta la stagione in cui si poteva fare attività sportiva di qualsiasi tipo nei parchi distanziati. È una dinamica che sì, in effetti si è un po', dopo il Covid è tornata a ridimensionarsi molto. Sono nate delle realtà sportive che invece, come è famosa ormai a Cremona, la ginnastica militare, l'avete mai sentita? È stata inventata da un bresciano durante il Covid e l'ha poi brevettata e registrata, e questo signore adesso vive di questo. Ha corsi di ginnastica militare in tutta Italia e questi fanno ginnastica a corpo libero, perché quello è, però la fanno all'aperto, 12 mesi l'anno, sotto l'acqua quando piove, sotto la neve, sotto il sole in agosto.
Cioè, è brutalizzato.
È un po', sì, infatti si chiama militare per quello. In realtà io mi ricollego a questa suggestione perché in realtà noi stiamo anche cercando di valorizzare il più possibile le strutture ad uso libero della città, perché sono altri ambiti e spazi dove dal papà con il figlio piuttosto che ai gruppi informali di adolescenti possono andare a praticare. Giusto per capirci, la riflessione di ieri era, con la mia dirigente e l'ufficio sport, era: cosa ne facciamo del prossimo skate park che aprirà a Cremona? E mi ricollego, perché noi abbiamo nel bando Pinqua, che poi è diventato PNRR, sull'impiantistica sportiva, vi invito ad andare a vedere, abbiamo costruito uno skate park e per la prima volta a Cremona ha uno skate park, perché prima c'era qualche struttura in legno, che risponde ai criteri della Federazione Italiana Sport Rotellistici per ospitare anche eventi di carattere internazionale. Ma il tema è, se noi lo diamo in gestione a una società sportiva, perché ci hanno contattato anche da Brescia per poter gestire quello skate park lì, allora il meccanismo è come qualsiasi palestra, barra campo da calcio. Lo posso usare se sono iscritto, se pago la quota e se faccio il corso. Ma lo skate è uno sport che, ok, è diventato olimpico, ma è uno sport ribelle, è uno sport libero, è uno sport... E quindi stiamo facendo la valutazione se tenerlo in uso libero, come potrebbe essere il campetto da basket del Robitelli, piuttosto che il campetto che c'è a Borgo Loreto, piuttosto che altre situazioni. Di fatto stiamo anche nella situazione spiacevole, perché io ciclicamente vado a trovare gli skater che nonostante sia ancora cantiere continuano a rompere gli orsogrilli e entrano, e quella è una struttura che però potrebbe diventare anche un volano di interventi educativi di prossimità, per intercettare anche lì delle fragilità, perché il mondo skate, io l'ho frequentato perché avevo gli amici skater all'epoca, io ero una schiappa totale, però il mondo, quel mondo lì è un mondo dove si entrano, che entra in contatto da sempre, storicamente, con tutta una fascia di popolazione anche più fragile. Si sono affacciate quindi anche cooperative del nostro territorio per dire ma noi saremmo anche interessati, magari non a gestire, ma però a portare dei progetti, perché è un mondo che è molto amato dagli adolescenti. E come del resto ci sono altre strutture sulla città, andate a vedere il campetto da basket a uso libero che abbiamo riqualificato a Borgo Loreto di fronte all'oratorio, passateci qualche volta perché è bellissimo, è costato 180.000 euro con fondi di Regione Lombardia e con partecipazione del Comune di Cremona, prima era una spianata di cemento abbandonata, abbiamo messo un campetto da basket e calcetto bellissimo che è molto utilizzato, tant'è vero che i residenti me ne han dette peste e corna perché ci giocano anche fino oltre le 11 spesso e volentieri. Però le strutture d'utilizzo libero sono un'altra finestra e un altro spaccato della pratica sportiva della nostra città sulla quale possono inserirsi progettualità proprio per andare a lavorare sulla comunità educante, su interventi anche di carattere educativo, interventi di carattere che non hanno nulla a che fare con l'agonismo ma hanno a che fare con insomma, l'educazione e la cura delle persone. Tutelare allora, il tema delle convenzioni nuove è un tema delicato che secondo me anche in un'altra futura commissione potremmo dedicarci anche alla luce magari dei prossimi sviluppi. Per esempio la prima struttura che andremo a in qualche misura dover assegnare è la palestra di San Felice, perché noi ragioniamo sul maggio 26 perché le scadono quelle che sono già in uso, ma quella tornerà in uso. E secondo la programmazione che ci sta dando l'ufficio dei lavori pubblici, nella prossima stagione sportiva la palestra San Felice sarà disponibile. Lì abbiamo sempre fatto un ragionamento con il precedente gestore, che era il CSI, e io cullo il sogno di avere in quel quartiere, perché di fatto ci sarà la palestra, ci sarà una sala all'interno del centro civico che tornerà in uso per attività sportive, e c'è il campo da calcio con gli spogliatoi. Di fatto, dal mio punto di vista, è il disegno di un piccolo centro sportivo a servizio del quartiere e non solo. Quindi stiamo già ragionando su come tarare ci misureremo anche sostenuti dai tecnici e dagli specialisti di sport e salute su quel primo bando, perché lì bisognerà confrontarsi come prima esperienza di allineamento nell'affidamento alla nuova normativa. Però è vero, come dice il consigliere Segalini, io ragiono esclusivamente sempre vedendo i bicchieri mezzi pieni, perché altrimenti non riusciremo a fare tante cose. È l'opportunità per allineare il mondo cremonese a tutto il mondo che sta fuori dal cremonese. È l'opportunità, se ben gestita dal mio punto di vista, per consolidare alcune esperienze sportive, per unirne altre che devono unirsi e creare e generare situazioni più strutturate. Bisognerà lavorare bene nel dettaglio, ma sicuramente da un certo punto di vista, vista da una certa ottica, porterà anche dei benefici e renderà il sistema sportivo più forte. Più strutturato. C'è un altro aspetto importantissimo che riguarda sia la pratica sportiva, la precocizzazione. Allora, io oggi parlavo con un genitore che mi riportava la frustrazione nel vedere la propria figlia che ha 7 anni, da un anno e mezzo va a fare allenamento e non ha mai giocato una partita. 7 anni. E questa bambina, a fine degli allenamenti, pur di toccare un po' la palla, perché non gliela passa nessuno, perché semplicemente non è brava. Chiaro? Ma è in un contesto a 7 anni di precocizzazione, dove già fanno selezione spinta, e quindi siccome non è brava e passa il messaggio, neanche le compagne gliela passano. E questo genitore mi diceva: è straziante vedere mia figlia a fine allenamento che si rimette lì a giocare da sola pur di giocare. E adesso io prenderò l'estate alla ricerca, gli farò provare tutti gli sport possibili e immaginabili nella speranza che si innamori di un altro sport, perché così magari si appassiona di là, mi molla questo, perché qui lei, pur di amare quella roba lì, è disposta a gestire questa frustrazione. E da genitore lui mi diceva: è una cosa che io però ho raccolto anche le confidenze di alcuni dirigenti sportivi che ti dicono: oggi è una giornata brutta perché devo andare a fare le udienze e devo andare a dire a N genitori che il loro bambino di 8 anni non potrà più restare in società perché facciamo la selezione. Questa è la precocizzazione, che poi diventa un meccanismo frustrante per i bambini, che li allontana dallo sport a 360 gradi, e poi dopo vai tu a riprenderlo quello, vai tu a riappassionarlo. Però quel meccanismo qui non è un meccanismo perché noi abbiamo delle società sportive brutte, sporche, cattive, no, perché è il meccanismo delle federazioni, è il meccanismo delle competizioni che sempre di più ha bisogno di scendere per trovare l'eccellenza, per trovare dopo da coltivare, ed è un meccanismo molto pericoloso. Come lo contrastiamo? Non è un caso che noi abbiamo voluto inserire, e poi chiudo perché è tardissimo e vi ringrazio, la Federazione Oratori nella consulta dello sport, perché dal nostro punto di vista, vedendo la nostra città, la nostra realtà, noi dobbiamo misurarci sulla nostra realtà, gli oratori possono tornare ad essere uno spazio importantissimo dove questo meccanismo non arriva. Allora, io quando sono stato invitato come formatore, quindi vuol dire che avevano veramente, non avevano più risorse per chiamare me come formatore, in un corso del CSI, dopo di me ha parlato il presidente della FOCR, e il presidente della FOCR ha fatto un ragionamento che finalmente, perché lui disse questa cosa molto, molto banale, ma che nell'ambito sportivo praticamente non si sente più. Gli oratori ci sono, ci saranno sempre, ma una sola condizione: che quando voi portate le attività sportive negli oratori non vi dovete permettere di escludere mai nessuno, e tutti devono giocare, tutti devono fare le partite. Se non fate così, allora non pensate agli oratori. Allora io l'ho contattato e l'ho pregato che entrasse anche lui al tavolo della consulta dello sport, perché noi abbiamo bisogno di quella cosa qua in città. Abbiamo bisogno di tornare ad avere degli spazi dove anche le più schiappe, passatemi il termine, possano avere la passione di andare a giocare a basket, pallavolo, calcio, con la passione, senza neanche accorgersi di quanto sono bravi o non sono bravi. E all'interno delle dinamiche fortissime delle federazioni, spesso e volentieri questo meccanismo si è perso. Con loro vogliamo fare questa cosa, e vi garantisco che si sta già attivando, perché tante società sportive, specie di calcio, hanno bisogno hanno una fame atavica di campi da calcio. Noi come comune li abbiamo finiti, però negli oratori ce ne sono tanti, che magari spesso sono anche in disuso. E allora con le società sportive abbiamo fatto questo ragionamento: occhio, ti metto in contatto con il don quello là, però c'è questo elemento su cui non puoi prescindere, io lo sottoscrivo anch'io come amministratore, come comune noi sottoscriviamo questo approccio, e quindi perfetto, ci vado, però sapendo che devo far giocare tutti. Il Corona è una società che lo fa da sempre, ma il Corona è talmente radicato in una dinamica dell'oratorio, ok? Che quindi, e questo è un altro strumento, non del comune, è uno strumento della città per garantire questo tipo di attività. No, c'era una domanda di chi non fa il safeguarding. Allora, il problema qual è? Che in Italia, con il tema dei io sono un uomo degli enti di promozione sportiva che conosce i limiti degli enti di promozione sportiva. In Italia abbiamo 16 enti di promozione sportiva, molti di questi sono inesistenti, sono online, li trovate sul computer in rete e basta, e molti di questi sono dei tesserifici e dei certificati, dei certificatifici
molto economici.
Ok, paghi, ti arriva in 2 settimane, diventi preparatore atletico, cose da fuori di testa. Ad oggi la normativa non è ancora strutturata, e quindi se una società non nomina il safeguarding non può più iscriversi al registro di sport e salute, e non può più non è più quindi riconosciuta, non può più operare. Ma se io non faccio nessun corso e nomino comunque il signor Mario Rossi ufficiale safeguarding, poi dopo, se arriverà la documentazione, arriverà, intanto io l'ufficiale ce l'ho. Quello che stiamo facendo noi è un di più nella prospettiva di inserire qualità e competenze. Le AFA di fatto sono già state, è già stato aperto un bando, delle società sportive hanno già risposto. Dobbiamo aggiornarci con le referenti per capire quando si potranno mettere in moto nel concreto le attività. Ok, grazie.
Però grazie, molto, molto interessante. Grazie a tutti, consigliere e consigliere, per gli stimoli. Grazie all'assessore, all'ufficio sport, alla dirigente. È stato arricchente per quanto mi riguarda, immagino anche per voi.
Grazie.